buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 13° itinerario, il penultimo, del nostro viaggio sul territorio del secolo dei Lumi. E questa sera, come sapete, dobbiamo continuare il nostro incontro con colui che viene considerato il più brillante scrittore dell'illuminismo, François-Marie Arouet, detto Voltaire. Ora, al termine dell'itinerario precedente, siamo venuti a conoscenza del fatto che Voltaire, dopo aver avuto un violento diverbio con il cavaliere di Rohan, che lo ha denunciato e anche fatto bastonare dai suoi servitori, lo ha denunciato per aver scritto un articolo mordace sui vizi e sugli ingiusti privilegi di cui godono gli aristocratici. E allora Voltaire, per non finire in galera, è stato costretto a patteggiare una pena e a subire l'esilio in Inghilterra. Ma come ricorderete, il soggiorno in Inghilterra dal 1726 al 1729 ha fatto bene a Voltaire, è stato produttivo dal punto di vista intellettuale per lui, perché gli ha permesso di entrare in contatto con la realtà culturale e politica inglese e di maturare le idee illuministe. E come ricorderete, proprio in ragione di questa esperienza, Voltaire ha potuto comporre un'opera, cioè ha scritto delle lettere alle amiche, agli amici e ai compagni, alle compagne a Parigi, ed è nata un'opera molto significativa, perché è diventata il manifesto del pensiero del secolo dei Lumi. Quest'opera, di carattere epistolare, è stata pubblicata in volume con il titolo Lettere filosofiche, è stata pubblicata in Olanda, perché lì non c'era la censura, nel 1734, circolava già clandestinamente il testo di quest'opera manoscritto, a brani, lettera per lettera, in tutti i salotti e i circoli di Parigi. In queste 25 lettere, Voltaire, quindi già entro il primo trentennio del Settecento, e allora voi direte, ma siamo quasi alla fine del nostro viaggio, dovremmo essere in un periodo avanzato del Settecento, stiamo tornando indietro, quest'opera di Voltaire sta nella prima parte del secolo. E allora, dal punto di vista didattico, penso sia stato corretto invece situarla alla fine del nostro percorso. Perché? Ma perché fa da sintesi di quello che noi abbiamo detto finora, no? in questi mesi. Fa da sintesi di tutte quelle parole chiave, quelle idee significative che noi abbiamo incontrato. Quindi, in queste 25 lettere, Voltaire, già entro quindi il primo trentennio del Settecento, codifica il concetto di illuminismo, che è un termine coniato in Inghilterra da John Locke, se vi ricordate, che abbiamo incontrato a suo tempo, affermando che questo nuovo pensiero mira a rischiarare con i lumi della ragione tutti i campi dell'attività umana, contrastando l'oscurantismo tipico dell'antico regime feudale, la superstizione imposta dal bieco clericalismo, la tradizione dispotica di matrice aristocratica, il nefasto principio d'autorità fondato sul privilegio di casta. E va bene, rileggiamo, guardate, il brano, quindi cominciamo dal leggere Multum questa sera, rileggiamo il brano che abbiamo già letto 15 giorni fa, tratto da Lettere filosofiche di Voltaire, dall'Incipit, dalla prima lettera, che rappresenta un sunto, un compendio, un riepilogo ideale del pensiero del secolo dei Lumi. Scrive Voltaire: questo periodo, che secondo il dettato di John Locke abbiamo imparato a denominare con il termine di illuminismo, sarà sicuramente ricordato come importante nella storia della cultura europea. Questa età così feconda per il pensiero è stata determinata da due importanti correnti filosofiche: l'empirismo, che ha avuto inizio con l'opera di Hobbes, e il razionalismo, fondato dal metodo di Cartesio. Il termine illuminismo si addice al fatto che questo nuovo pensiero mira a rischiarare con i lumi della ragione tutti i campi dell'attività umana, contrastando l'oscurantismo tipico dell'antico regime feudale, la superstizione imposta dal bieco clericalismo, la tradizione dispotica di matrice aristocratica e il nefasto principio di autorità fondato sul privilegio di casta. L'oscurantismo, la superstizione, il clericalismo, il dispotismo, l'autoritarismo sono i mali che rendono la vita umana schiava del passato e che il pensiero dei lumi deve liberare nel presente per preparare un rabbioso futuro. Questo movimento vuole sottoporre a una critica radicale in nome della ragione tutte le istituzioni economiche, giuridiche, politiche, religiose, educative, per porre in luce la vera natura umana, nascosta e soffocata a causa dell'ignoranza e dei pregiudizi. Dal nuovo pensiero dei lumi deve scaturire perciò l'idea di un'economia, di un diritto e di una religione naturali. Il movimento dei lumi implica un ideale di libertà ed uguaglianza, poiché ogni persona è partecipe della ragione, una volta tolte le disuguaglianze e spazzati via i privilegi, succederà inevitabilmente che ogni persona sia libera e tutte le persone siano uguali nella realtà della vita e quindi svaniscano anche le disuguaglianze create dalla natura per rendere la vita di tutti gli umani degna di essere vissuta. Siamo in ritardo, di circa 400 anni, questa è la realtà. La storia del mondo, rispetto alla storia del pensiero umano, è in ritardo. Questo è il problema, viene ignorato. Ora, si capisce che quando Voltaire torna a Parigi dopo quasi 4 anni trascorsi in esilio in Inghilterra, dopo aver denunciato l'oscurantismo, la superstizione, il clericalismo, il dispotismo, l'autoritarismo dei poteri costituiti, è un sorvegliato speciale. E quando il volume di lettere filosofiche viene pubblicato in Olanda nel 1734 e poi entra in Francia, e rischia di essere nuovamente arrestato con l'accusa di vilipendio nei confronti del regime monarchico e delle istituzioni ecclesiastiche. Per sua fortuna, come ricorderete, c'è una persona che, frequentando la corte, quindi sa come stanno andando le cose, e sa che Voltaire sta rischiando, non solo lo mette in guardia, ma ha già anche organizzato la sua fuga, procurandogli un nascondiglio sicuro lontano dalla capitale. Chi è questa persona? E questa persona è una signora alla quale Voltaire deve molto, si chiama Madame du Châtelet, ma prima di fare la sua conoscenza, ha molte cose da insegnarci, dobbiamo affrontare una questione che di solito viene rimossa. Dentro ci sono alcuni argomenti che vengono considerati piuttosto pesanti da affrontare o complicati da affrontare, ma perché noi no? Cioè, perché dobbiamo rinunciare comunque, no? A mettere il naso dentro questioni che poi riguardano solo le specialiste, gli specialisti, le studiose e gli studiosi. Non siamo forse anche noi delle studiose e degli studiosi? Sì, forse più di altre qualificate, qualificati come tali, un'impressione. Una questione che riguarda ancora il testo delle lettere filosofiche, una questione che non possiamo ignorare perché su di essa si è sempre riversata appunto l'attenzione delle studiose e degli studiosi in relazione a quello che si presenta tutt'oggi il dilemma filosofico più rappresentativo che l'illuminismo ci ha lasciato in eredità. Nell'affrontare le esperienze della vita, una persona si deve affidare all'ottimismo ragionevole, bisogna essere ottimiste, ottimisti, oppure a un ragionevole scetticismo, bisogna essere scettici. Ora, per fortuna, questa alternativa di carattere esistenziale è supportata dall'aggettivo ragionevole, che dovrebbe suggerire alla persona, nel primo caso, quello dell'ottimismo, di non entusiasmarsi eccessivamente, perché gli ottimismi, i milioni di posti di lavoro a suo tempo, no, poi sono propaganda, cioè non un ottimismo indotto che non ha ragione di essere, quindi attenzione. E nel secondo, quello dello scetticismo, di non abbattersi troppo, perché comunque la vita è la vita, da vivere. Ma procediamo con ordine. Guardate sul punto 1, seguite sul punto 1 del repertorio. Voltaire, nella sua opera intitolata Lettere filosofiche, quindi pubblicata in Olanda nel 1734, ma in circolazione già in forma manoscritta dal 1727 al 1729 in tutti i salotti e i circoli di Parigi, descrive i gravi ritardi della società francese. Cioè, una società che, come abbiamo ricordato nell'itinerario di fine novembre scorso, sul tema dello strabismo dei lumi, vi ricordate, in compagnia dell'abate Caracciolini, no? Che ci ha messo al corrente di questa situazione. Cioè, una società, quella francese, solo apparentemente, cioè per motivazioni legate alla moda, connesse al gusto del momento saputo ben divulgare, soprattutto dalla corte, sembra essere all'avanguardia nel mondo, mentre, scrive Voltaire, soffre di una preoccupante involuzione sul piano politico, dovuta a un sistema di governo di stampo assolutista, con un monarca che gestisce a suo piacimento tutti e tre i poteri istituzionali, quello legislativo, le leggi le fa lui, quello esecutivo, il governo lo decide lui, quello giudiziario, no? La magistratura è lui. Questa situazione deleteria, scrive Voltaire, potrebbe essere superata con l'organizzazione di un diffuso sistema educativo, no? E noi tutti abbiamo, da 2500 anni abbiamo tutte le pensatrici e i pensatori ci dicono questa cosa e noi lo accettiamo, siamo qui apposta, abbiamo accettato questa sfida, finalizzato a far crescere culturalmente un'opinione pubblica, perché è l'opinione pubblica, dice Voltaire, che conta, capace di smantellare le ossature fatiscenti dell'antico regime, deve arrivare dal basso nella trasformazione. Cioè, senza la formazione di un ceto riflessivo, capace di utilizzare strumenti conoscitivi, scrive Voltaire, la stragrande maggioranza della popolazione langue nell'ignoranza, perché la mente della persona subisce i danni che procura l'alienazione generata dalle immagini dettate dalle mode che paralizzano l'intelletto e dai simulacri, così li chiama, imposti sotto l'egida della paura dal bigottismo religioso. E tanto la frivolezza di certe superficiali tendenze del momento, certe mode, quanto l'ipocrisia clericale servono, scrive Voltaire, solo ad atrofizzare l'uso della ragione. E ascoltando queste parole si capisce che Voltaire ha letto, come noi a suo tempo, perlomeno in parte, le lettere provinciali di Blaise Pascal, ricordate, pubblicate nel 1657, in cui l'autore dei pensieri, Pascal, se ben ricordate, denuncia come i sistemi di distrazione di massa deteriorino il pensiero delle persone, dando adito ad una società civile votata all'imbecillità, cioè ho letto il presente, il passato. E di conseguenza è curioso il fatto che dopo questa analisi severa, no, sui fenomeni religiosi, per inciso, guardate, c'è da dire che Voltaire scrive anche una tragedia in cui critica il comportamento di Maometto, che utilizza la religione per governare, e la dedica provocatoriamente al Papa, ma non in segno di omaggio, ma per sottolineare come il Papato e il Califfato condividano gli stessi atteggiamenti autoritaristici. Ora, ebbene, è curioso il fatto che Voltaire inizi quattro delle sue lettere filosofiche con un'apologia dei quaccheri, questi tentennanti, no? Una parola, perché pregano facendo oscillare il capo. L'unico gruppo religioso che Voltaire giustifica, con i quali è venuto a contatto in Inghilterra, anche se molti di loro erano già emigrati negli Stati Uniti, lo sapete, no? Abbiamo già citato John Fox, che è stato in prigione, per sfuggire alle persecuzioni anglicane, e lì poi nel nuovo mondo hanno un ruolo, nella formazione di uno Stato che poi fa parte della federazione. Ora, può sembrare paradossale che un laico come Voltaire apprezzi l'intransigenza religiosa di stampo anche fondamentalista sotto molti aspetti dei quaccheri, ma secondo lui incarnano con coerenza i principi del Vangelo e, così facendo, afferma Voltaire, aderiscono alle esigenze dei nuovi tempi. Infatti, questo è vero, coltivano la virtù, lo spirito di uguaglianza, il pacifismo, l'antimilitarismo, non disdegnano il lavoro e ritengono che i profitti derivanti dalle operose attività commerciali siano una cosa buona e giusta, perché il guadagno in sovrappiù ottenuto onestamente deve essere messo in comune per soddisfare le esigenze collettive della società. E questo il quale credo che negli Stati Uniti l'abbiano lasciato come impronta, perché lì tutti pagano le tasse, almeno chi non le paga viene colpito. Questa è un'idea per cui pagare le tasse non solo è giusto, ma anche bello, perché rende la società. Ricordate Al Capone, no? Che la magistratura americana non riesce a perseguire per tutti i vicini, diciamo, questo però non ha pagato una tassa, e lì sta, viene colpito. E quello che dice la prova, c'è una prova lampante per cui è su quello cade e viene arrestato. Ora, Voltaire poi apprezza nei quaccheri il fatto che si rifiutino di avere un clero professionale e che manifestino verso gli altri la massima indulgenza che vorrebbero fosse riservata anche a loro, e secondo Voltaire questo modello virtuoso potrebbe portare alla creazione di una società fondata sulla filantropia, dove ogni persona è rispettosa e solidale con tutte le altre persone. Ma soprattutto è ancora più curioso il fatto che altre quattro lettere filosofiche di Voltaire si concludano con un'aspra critica nei confronti delle opinioni di Blaise Pascal. Sebbene, per quanto riguarda i danni provocati dai sistemi di distrazione di massa, sia, come abbiamo potuto constatare, perfettamente d'accordo con lui. E allora perché Voltaire si ostina a criticare le opinioni di Pascal, sapendo, essendo persona intelligente, che si sarebbe probabilmente esposto a cadere in contraddizione, le studiose e gli studiosi dicono, a incorrere in una dialettica aporetica? Così scrivono le studiose e gli studiosi, che se poi però non si danno spiegazioni in proposito, non si facilita certo la comprensione di chi legge. Però in questo momento avete capito che cos'è una dialettica aforetica. È un discorso in contraddizione con se stessi, no? Per dimostrare qualche cosa che si vorrebbe dimostrare, ma non fino in fondo, perché poi alla fine non c'è una convinzione profonda. E Voltaire è certamente consapevole che la contraddizione, nel significato greco di aporia, no? È un esercizio intellettuale, la dialettica aporetica è questa, no? Che risulta utile per favorire la riflessione conoscitiva. L'aporia, come molte di voi sanno, è una forma di contraddizione che fa ragionare e favorisce quindi l'investimento in intelligenza. Ma procediamo con ordine. Cioè, Voltaire, in particolare nel testo della sua 25esima lettera filosofica, si dedica al commento dei pensieri di Pascal. E tutte le studiose e gli studiosi che hanno fatto l'esegesi di questo testo hanno affermato di aver percepito chiaramente che Voltaire nutre un sacro rispetto nei confronti di Pascal e un interesse quasi morboso verso i pensieri, no? E i pensieri di Pascal. E difatti l'ultima opera che Voltaire ha scritto nel 1777, come se fosse una sorta di testamento spirituale, si intitola Ultime note sui pensieri di Pascal. Ora, questo significa che per Voltaire il testo dei pensieri di Pascal è sempre stato un terreno di studio e di riflessione formidabile, e noi abbiamo studiato questo argomento formidabile, no, a suo tempo. E di conseguenza è stato anche uno dei più esperti e competenti esegeti dei pensieri di Pascal. E scrive: sono allo stesso tempo affascinato e infastidito dai ragionamenti che ogni pensiero di Pascal contiene, perché stimola il mio senso critico e mi costringe a riflettere. Ecco, una dialettica aporetica. E Voltaire, guardate, non lo ha mai dichiarato esplicitamente, ma si capisce che quest'opera straordinaria, I pensieri di Pascal, avrebbe voluto scriverla lui, no? Così profonda, no? Una serie di ragionamenti, di intuizioni, di riflessioni, come abbiamo visto a suo tempo. E allora ci domandiamo, no? Che cosa critica Voltaire di Pascal? Che cosa non condivide del suo pensiero? Ecco la poesia. Voltaire critica Pascal per la poca fiducia che lui ha nei confronti della natura umana. Cioè, Pascal, come ricorderete, pensa che la natura umana in quanto tale sia degenerata. Pensa allo stesso modo di Sant'Agostino, allo stesso modo del Marchese del Sade, che abbiamo incontrato qualche settimana fa, no? E cioè, l'essere umano, scrive Pascal, creato da Dio, ha voluto mettersi al suo posto e ha rovinato la creazione. Di conseguenza l'umanità, afferma Pascal, può trovare redenzione, riscatto, salvazione solo per mezzo del dono, della grazia di Dio, che sprona la persona ad agire ragionevolmente, a imitazione di Cristo, che ha voluto insegnare agli umani, mediante la predicazione evangelica, come si possano mettere in primo piano le ragioni del cuore. Quindi l'esprit de finesse, no? Ricordate. Pascal, che si presenta come uno dei più esperti cultori della ragione e come uno dei più grandi matematici della storia del pensiero, sapete che Pascal è uno dei più grandi matematici della storia di questa disciplina, e tuttora detiene questo posto, sostiene che però si conosce più con il cuore che con la ragione e di conseguenza ci si salva col cuore, non con le sprighe geometriche, cioè con l'energia razionale legata alla categoria della quantità, scrive Pascal, ma con le sprighe finesse, con l'intuizione, cioè con la tagliente acutezza legata alla categoria della qualità. Ecco, dobbiamo conoscere la qualità delle cose, no? Che Pascal. Ora, Voltaire, che negli anni 30 del Settecento è ancora molto deciso a proclamare la superiorità dell'ottimismo sul pessimismo, poi cambierà opinione, vedremo alla fine di questo itinerario, intende prendere le difese, Voltaire, della natura umana, che secondo lui è stata bistrattata con scetticismo da Pascal. Voltaire cita Pascal chiamandolo confidenzialmente il sublime misantropo, il mirabile solitario, e mentre si procede nella lettura del testo della 25esima lettera filosofica, si capisce che Voltaire, al quale la dialettica, soprattutto polemica, non manca, non riesce a trovare le parole adatte per giustificare efficacemente la sua critica e la sua disapprovazione. E difatti quella di Pascal, che rappresenta anche l'esperienza di Port Royal che voi conoscete, è l'unica figura su cui Voltaire non riesce a fare ironia. Voltaire ironizza su tutte, su tutti, su qualunque cosa. Su Pascal non c'è una parola di ironia. Anzi, si sente in dovere, e forse anche perché riconosce di non essere capace a fare la scelta di vita austera e frugale che ha fatto Pascal, ricordate, andando a Port Royal, diventando uno dei solitari di Port Royal. Quindi si sente in dovere di dichiarare e di riconoscere in Pascal un autentico gigante, il più autorevole raisonneur e ragionatore e scienziato, maestro di scienza, che anche lui abbia mai conosciuto. E in definitiva, che cosa succede? Dove sta la sostanza dell'aporia, della contraddizione? Succede che Voltaire, a forza di rimuginare sulle opinioni di Pascal, sente la necessità, alla fine, di dover operare una sintesi affermando che, in effetti, tanto la funzione della ragione quanto quella del cuore, senza bisogno di fabbricare una scala gerarchica, risulta importante per corroborare in maniera positiva le scelte che la persona deve compiere quotidianamente nella propria vita. Ora guardate, e questi personaggi allora, vedete, Pascal, Voltaire, e non solo loro, la lista sarebbe più lunga, ci hanno portato a pensare che la vita è scandita da momenti corroborati dall'ottimismo e momenti condizionati dal pessimismo. E dobbiamo riflettere su questo. Ci possiamo chiedere qual è il motivo che oggi orienta la vostra vita verso un sentimento permeato dall'ottimismo? C'è qualcosa che orienta la nostra vita verso l'ottimismo? E quale circostanza invece dispone la nostra mente verso il pessimismo, verso lo scetticismo? E su questo dobbiamo riflettere. Ragionamento di Voltaire facendo l'esegesi su Pascal è a questo che ci deve portare. Scrivete quattro righe in proposito, fate il punto, e un punto sempre naturalmente labile e variabile. E ora leggiamo le ultime righe dell'ultima lettera filosofica di Voltaire, la famosa 25esima, dove si manifesta questa dialettica aporetica, perché poi alla fine Voltaire, dopo aver ragionato, rimane in dubbio, e questa è una posizione fondamentale, perché scrive Voltaire: quando osservo Londra o Parigi non vedo nessuna ragione per abbandonarmi alla disperazione di cui parla Pascal. Vedo una città per nulla simile a un'isola deserta, popolosa, opulenta, ben ordinata, dove le persone sono felici quanto lo consente la natura umana. Perché dovremmo provare orrore del nostro essere? La nostra esistenza non è così infelice come ci si vorrebbe far credere. Pensare che la terra, gli umani, gli animali sono ciò che devono essere nell'ordine della provvidenza è, credo, proprio di una persona saggia. Sono convinto che si conosce e ci si salva con la ragione, ma non posso però, alla luce della ragione stessa, non pensare che si possa conoscere e ci si possa salvare anche con il cuore. Quindi attenzione a prendere delle decisioni che sono, visto che nella vita l'ottimismo. No, l'ottimismo dell'illuminismo, però Voltaire, nel complesso delle lettere filosofiche, prende comunque una posizione e ritiene che nell'affrontare le esperienze della vita una persona debba in primo luogo affidarsi all'ottimismo ragionevole piuttosto che al ragionevole scetticismo che propone Pascal. Ma siamo ancora negli anni 30 del Settecento e qualche decennio dopo, come vedremo, Voltaire cambierà opinione in proposito, perché la vita propone sempre dei motivi di riflessione, per cui, come aveva scritto nella 25esima, è vero, non si può prendere mai una decisione che sia una decisione assoluta. No. Guardate sul punto 2 del repertorio. Voltaire, nelle lettere filosofiche, propende per l'ottimismo ragionevole e non condivide il ragionevole scetticismo di Pascal, che dubita della bontà della natura umana. L'essere umano, afferma Pascal, tende al male e per realizzare il bene deve compiere uno sforzo e deve affidarsi alla grazia di Dio. Ora, la critica di Voltaire nei confronti delle opinioni di Pascal riguarda dunque, e questo è un dato significativo per mettere in evidenza due pensieri contrastanti, il tema della diversa concezione religiosa che i due perseguono. Va detto che Pascal alla critica di Voltaire non ha potuto replicare. Pascal è morto 70 anni prima, nel 1662, e se fossero stati contemporanei avrebbero dato luogo a un bel dibattito. Ora, Voltaire è molto impressionato, e lo scrive, da come Pascal, e forse ricorderete questo avvenimento, rievocato nel percorso dell'anno 2019-2020, che ha caratterizzato la vita di Pascal, un avvenimento fondamentale nella vita di Pascal. E Voltaire è molto impressionato da come Pascal descrive in un memoriale, il famoso memoriale di Pascal, un'esperienza molto emozionante, un evento diventato famoso, che lui ritiene fondamentale, Pascal ritiene fondamentale nel cambiamento del suo stile di vita. Un episodio avvenuto la notte del 23 novembre 1654, che lui registra come la notte di fuoco. Ora, nell'incipit di questo memoriale, Pascal, come ricorderete, scrive: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quindi si tratta della divinità che decide di rivelarsi attraverso la letteratura biblica. Quindi un Dio che si rivela, no? Cita Pascal. E il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non il Dio dei filosofi e dei sapienti. E questa è un'affermazione polemica di Pascal nei confronti di Cartesio e dei cartesiani, che si dichiarano deisti non rivelazionisti. Credono in Dio, ma non nel Dio che si è rivelato. Ebbene, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non il Dio dei filosofi e dei sapienti, mi ha chiamato, scrive Pascal, a un nuovo programma di vita e di pensiero. Non so se ho sognato, ma non credo di aver sognato. Ho vissuto in modo drammatico un incontro fiammeggiante con il Dio di Gesù Cristo, che mi diceva di seguire le indicazioni dei Vangeli. E questo incipit Pascal, ricordate, lo scrive su un foglio di carta e se lo cuce nella fodera della giacca, la stessa giacca che poi ha portato fino alla morte e gli è stato trovato. E di conseguenza, alcuni giorni dopo, come ricorderete, Pascal decide di iniziare a frequentare regolarmente l'abbazia di Port-Royal per studiare, per meditare e per attuare programmi di solidarietà verso il prossimo. Quindi Pascal sostiene la tesi della religione rivelata. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe si è rivelato all'umanità peccatrice nel corso degli eventi storici e in un determinato momento ha anche deciso che la sua parola, il Logos, si incarnasse nella storia per indicare materialmente, attraverso la predicazione e il sacrificio di suo figlio Gesù Cristo, la via della salvezza. Ora, Voltaire contraddice questa ipotesi, contraddice l'ipotesi della religione rivelata, sostenendo invece la tesi della religione naturale. Voltaire è un deista, o come preferisce dire alla greca, theon in greco, è un teista, e il suo teismo poggia su una visione della vita permeata di ottimismo, un ottimismo ragionevole e realista, privo di entusiasmi di carattere provvidenziale. Dio esiste, afferma Voltaire, perché la complessa macchina dell'universo esige una causa intelligente. Dio è necessario e va concepito, se lo dobbiamo definire, no? Afferma Voltaire, come un sublime orologiaio. Dio è un orologiaio che fa funzionare quel grande orologio che è la natura. L'essere umano, scrive Voltaire nell'opera intitolata Il filosofo ignorante, ha delle aspirazioni morali, sente la pace nel suo cuore e gli ideali che la persona coltiva hanno bisogno di essere fondati e giustificati nell'ambito di una religione naturale. Dio, scrive Voltaire, va concepito come il guardiano dell'ordine pubblico e della morale individuale e la persona lo coglie usando la ragione e investigandone la natura, e se Dio non ci fosse bisognerebbe inventarlo, e questa è una frase che è diventata famosa nella storia del pensiero. Se Dio non ci fosse bisognerebbe, e quest'ultima affermazione di Voltaire che è diventata famosa dimostra che secondo lui la religiosità deve rispondere a un bisogno personale dell'individuo. Cioè, la religione non deve diventare una struttura, non c'è bisogno di una chiesa, di un apparato, dei riti, dei rituali, no, tutto questo va smobilitato. Per Voltaire la religione è un'esigenza di carattere sentimentale, di stampo intellettuale, e di conseguenza ripudia tanto la tesi della religione rivelata, di stampo biblico, professata da Pascal, quanto l'ideologia materialista e ateista e dei pensatori presenti alla cena dal barone del Vasco, no? Li abbiamo incontrati, quelli che fanno un'analisi molto raffinata sul tema dell'ateismo. Ora penso, ricordiate, a proposito di cena dal barone del Vasco, che Voltaire, nonostante fosse stato invitato, non era presente a questa cena dal barone d'Holbach, ed è lui si giustificava sempre dicendo che a cena dal barone d'Holbach non andava volentieri perché si mangia poco e si mangia male. Forse noi anche ce ne siamo resi conto, ma no, insomma, già, in modo naturista, tutti quei brodini, non è. E in realtà, guardate, non è così. Voltaire non è, intanto non è a Parigi, però in quel momento, però non va a cena dal barone d'Holbach perché si sente in colpa, perché ne ha combinato una a proposito delle sue affermazioni di carattere religioso, di carattere deista, no? Voltaire vuole propagandare, no? il deismo. E quindi non è presente, non tanto perché c'erano troppi rappresentanti della corrente materialista e ateista, figuratevi se Voltaire non contrastava eventualmente delle critiche su questo piano, no, non è certo perché. Lui si sentiva in colpa, non c'era perché temeva di essere duramente attaccato, perché per sostenere le sue tesi teiste aveva fatto circolare, dopo averlo riscritto, annacquandolo, snaturandolo e in pratica censurandolo. Ora voi vi figurate Voltaire che va in prigione, prende le botte contro la censura, che poi censura, è chiaro che gliel'avrebbero ritorta contro questa cosa, no? Il testamento di padre Meslier. Ricordatevi che cosa si tratta? Se ne è ampiamente parlato a cena dal barone d'Holbach. Credo sia opportuno ripassare, seppur brevemente, questa questione. Padre Jean Meslier, 1664-1729, come ricorderete, è un parroco di campagna che ha svolto la sua missione pastorale nella regione delle Ardenne. Ed è un prete di campagna che lascia ai suoi parrocchiani in eredità un testo scritto sotto forma di testamento e di confessione, che inizia con questa frase emblematica: «Sono diventato sacerdote, scrive padre Meslier, per compiacere i miei genitori, e ho sempre fatto il mio dovere di prete fino alla fine, condividendo la vostra miseria e i vostri valori, la carità e la solidarietà». Infatti padre Meslier è stato un sacerdote, un maestro esemplare, caritatevole, disponibile con tutti, molto amato dalle sue parrocchiane e dai suoi parrocchiani, e quale ha svolto per 30 anni la sua attività di parroco di campagna nelle Ardenne, vivendo come loro, in dignitosa povertà. Alla sua morte viene pianto e rimpianto dalla sua gente, e lui lascia alle pecore del suo gregge un testo scritto perché lo leggano segretamente, e sa che possono farlo, perché gli ha insegnato lui a leggere e a scrivere, facendo loro scuola in canonica, Don Milani Antelizzana, no? Ebbene, che cosa scrive padre Meslier nel suo testamento, nella sua confessione? Guardate, il testo di quest'opera, che capita anche nelle mani di Voltaire naturalmente, perché è un testo che circola, viene fatto circolare, inizia con la negazione dell'esistenza di Dio e con un invito a cercare non Dio, ma il bene. Poi padre Meslier denuncia i legami tra il potere politico e la religione, condanna il patto nefasto tra il trono e l'altare, i due poteri che si spalleggiano tra loro come se fossero due tagliatori di borse, scrive padre Meslier, e che permettono ai nobili, ricchi e prepotenti di imbastire l'oppressione e lo sfruttamento degli appartenenti alle classi più umili. E lo scopo dichiarato di padre Meslier è quello di rivolgersi alle sue parrocchiane e ai suoi parrocchiani come se fossero tutte e tutti gli oppressi del mondo. E per avvalorare ciò che scrive, riporta, motivandole intellettualmente, perché naturalmente è uno che ha studiato, no? Le prove, 8 prove, che dimostrano la vanità e la falsità di tutte le religioni utilizzate come strumenti per istituire l'oppressione dei padroni sui servi, dei ricchi sui poveri, dei forti sui deboli, e per dare valore alla sua denuncia, padre Meslier riporta nel testo del suo testamento 8 dimostrazioni che avvalorano il suo pensiero, tratte da una serie di opere importanti, tratte dalle regole per la guida dell'ingegno di Cartesio, dall'etica di Spinoza, dai libri di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, di Osea, della letteratura veritica, dalla letteratura dei Vangeli e dall'epistolario di Paolo di Tarso. E quindi padre Meslier compone in modo lucido e appassionato un suo sistema filosofico intorno a 3 cardini fondamentali: l'ateismo, perché bisogna cercare il bene e non Dio, che non c'è; la metafisica materialista, perché il regno del bene si costruisce sulla terra. Sì, noi promettiamo il paradiso, ma il regno del bene va costruito qui sulla terra. E il comunitarismo, perché i beni materiali, intellettuali e spirituali vanno messi in comune. Cioè, bisogna fondare un comunismo, ma senza il comunismo non funziona, è destinato a fallire. E come dice il 5° capitolo degli Atti degli Apostoli, il sistema filosofico di padre Meslier non nasce da un pensiero teorico, ma nasce da una sua indignazione personale, nasce dall'invettiva morale di chi ha visto con i propri occhi l'impietà, l'ingiustizia e il sopruso regnare sulla terra. E il testamento di padre Meslier si conclude con l'inequivocabile invito alla rivolta. Proiettare in tutto il mondo, non avete che da perdere le vostre catene, ribellate. E difatti Karl Marx e Friedrich Engels prendono la parte finale del testamento di padre Meslier e la appiccicano all'inizio del manifesto del Partito Comunista, come abbiamo visto a suo tempo. Ora, perché Voltaire, ci domandiamo, riscrive in chiave deista? Perché? E fa circolare il testo del testamento di padre Meslier censurandolo, no, snaturandolo. Non è forse anche lui animato da un tenace anticlericalismo? Non ripudia anche lui il cristianesimo quando agisce come religione repressiva, e non denuncia anche lui, con un atteggiamento che gli è costato botte, denunce, carcere, l'arroganza della classe aristocratica al potere? Cioè, è interessante constatare che Voltaire si sente messo sotto accusa lui stesso dal testo del testamento di padre Meslier. Perché? Ma perché, come sempre, Voltaire, quando trova qualche cosa che avrebbe voluto scrivere lui, lui ci vuole mettere le mani, no? Orientandolo, questo testo, verso il suo pensiero. Da una parte avrebbe voluto scriverlo lui, e dall'altra lo ripudia, per questo lo riscrive curandolo. Perché lo ripudia? Perché probabilmente prova vergogna. Così come quando pensa a come si è comportato Pascal, Prova vergogna, e Voltaire lo scrive tante volte, per ha studiato dai gesuiti e sa benissimo che deve fare l'esame di coscienza, no? C'è anche questi insegnanti, abbiamo visto la sua formazione. Prova vergogna per non essere stato capace in definitiva di rinunciare a tutta una serie di privilegi. Il denaro perché è ricco, il successo perché ha successo, la posizione sociale perché nonostante tutto ha una posizione sociale invidiabile, no? E quindi, attenzione, la manomissione che Voltaire ha compiuto del testo del testamento di padre Mézières è un dato molto importante, perché è un dato che fa emergere la crisi esistenziale che turba profondamente l'animo di una generazione, cioè degli intellettuali, del secolo dei lumi, e rivela che il travaglio interiore che agita queste persone, a cominciare da Voltaire, è dato dal dubbio. Il dubbio, la parola chiave di questa sera, parola chiave che accompagna, inesorabilmente deve accompagnare il termine ragione, cioè quello stato di incertezza e di indecisione che emerge e scuote le coscienze di fronte alla difficile scelta esistenziale se propendere per l'ottimismo o per lo scetticismo, se prediligere l'ateismo o la credenza divina, se optare per l'individualismo o per il comunitarismo. Ecco, il travaglio esistenziale che ha avuto questa generazione, la generazione dell'illuminismo, Voltaire lo mette bene in evidenza. E anche quando la persona ha fatto una scelta che ritiene ragionevole, tuttavia il dubbio proposto da Socrate, da Sant'Agostino, da Cartesio, tanto per citarne tre, ma l'elenco è lungo, continua in chiave moderna nel secolo dei lumi, inesorabile, ad affacciarsi nella mente delle persone e ad agitare i pensieri della persona. E allora riflettiamo sul termine dubbio, cioè quale di questi termini incerto, ipotetico, oscuro, controverso, dibattuto, o quale altro termine, participio, mettereste per primo accanto alla parola dubbio? E quante volte abbiamo detto, all'improvviso mi è venuto un dubbio. E all'improvviso mi è venuto un dubbio, quindi a proposito di che cosa all'improvviso l'ultima volta, o la volta prima, o la volta ancora dopo, perché vi è venuto un dubbio? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Di una cosa Voltaire non ha mai dubitato, è stato costretto poi a non dubitare, della straordinaria capacità intellettuale di Madame du Châtelet. E se ironizza su di lei, lo fa per attirare la sua attenzione. No. Sappiamo che quando Voltaire torna a Parigi, dopo quasi quattro anni trascorsi in esilio in Inghilterra, dopo aver denunciato l'oscurantismo, la superstizione, il clericalismo, il dispotismo, l'autoritarismo dei poteri costituiti, è un sorvegliato speciale, rischia di essere nuovamente arrestato quando il volume delle lettere filosofiche comincia a circolare in Francia con l'accusa di vilipendio nei confronti del regime monarchico, delle istituzioni ecclesiastiche. Per sua fortuna, abbiamo detto, c'è Madame du Châtelet, con la quale Voltaire è entrato in relazione, che non solo lo mette in guardia, lei frequenta la corte, sa come vanno le cose lì, sa che c'è un mandato di cattura nei confronti di Voltaire, ma lei ha già anche organizzato la sua fuga, procurandogli un nascondiglio sicuro lontano dalla capitale. Chi è Madame du Châtelet? Guardate sul punto 3 del repertorio. All'anagrafe, non so se riesco a leggere bene perché è lungo, Gabrielle Émilie Le Tonnelier
de Bretagne, Marchesa de Châtelet, ma è meglio conosciuta semplicemente come Madame de Châtelet, 1706-1749. Ed è considerata una delle persone più geniali del secolo dei lumi. È stata una valente studiosa soprattutto di matematica e di fisica, poi di filosofia, di letteratura, e ha contribuito soprattutto a divulgare il pensiero di Leibniz e di Newton, due personaggi che abbiamo incontrato nel corso del viaggio precedente. Émilie è nata a Parigi in una famiglia di elevato ceto sociale. Suo padre, Charles Tonnelier de Breteuil, ha ricoperto incarichi di prestigio alla corte di Luigi XIV del Re Sole ed è il proprietario dello splendido castello di Breteuil, che testimonia ancora oggi, perché è sempre lì, l'alto livello della famiglia di Émilie. E quindi mettetevi in viaggio, che c'è il tempo, con una guida della Francia e navigando in rete, andate a visitare il castello di Breteuil, che è situato nella valle della Chevreuse, attenzione, non lontano dai resti dell'abbazia di Port-Royal, di quello che rimane dell'abbazia di campagna di Port-Royal. Siamo nel piccolo comune di Choiseul, che conta appena 550 abitanti, siamo nel dipartimento dell'Yvelines, nella regione dell'Île-de-France, a 35 km a sud di Parigi. Questo monumento naturalmente è stato trasformato in un grande museo che presenta al pubblico, nei suoi vari e spaziosi ambienti, tutta una serie di scene legate alla vita e alla storia del castello, realizzate con statue di cera. Quindi ci sono statue di cera che animano, se così possiamo dire, ammesso che la statua di cera abbia un'anima, ma gliel'abbiamo noi, quello che avveniva, no, in quelle stanze. Inoltre, fino al 2015, il castello di Breteuil custodiva la tavola di Teschen, o tavola di Breteuil. Ora conservata, quando l'hanno portata via ci sono state delle manifestazioni popolari, dice, ma come, ci portate via questo prezioso oggetto che sta qui per portarlo al Louvre, ma lasciatelo qui, ma e quindi andate a osservare questo capolavoro a tavola di Teschen dell'orificeria settecentesca, della ditta Molder, e a conoscere che cosa vuole simboleggiare questo oggetto, chiamato anche la tavola della pace, oggi ce ne sarebbe bisogno. E quindi incuriositevi. Nel Settecento, come sapete, lo studio viene riservato esclusivamente ai discendenti maschi delle grandi famiglie aristocratiche e borghesi. Le giovani donne di queste stesse famiglie sono escluse da una formazione di livello superiore e universitario, cioè solo coloro che soggiornano nei conventi, come abbiamo potuto constatare, hanno la possibilità di accedere a una qualche forma di istruzione, no? E lì hai la fortuna di ricevere fin da bambina in famiglia, da precettori privati, tutti di grande prestigio, una completa formazione di base, e già a 12 anni la sua conoscenza del latino, del greco, dell'inglese, del tedesco risulta di notevole livello, così come soprattutto quello della matematica e della fisica, dove c'è, e poi della letteratura. Il suo impegno negli studi, soprattutto in quelli scientifici, non le impedisce di dedicarsi in modo brillante alla vita mondana. A 16 anni viene presentata a corte, dove si distingue anche per la sua competenza in fatto di musica, di danza, di teatro, e in tutti i salotti parigini la giovane Émilie tiene testa nel confronto dialettico sul piano umanistico, ma soprattutto scientifico, ai più importanti pensatori del momento. C'è lì questa sera di sezione, non attacchiamo discorso con lei, dicono costoro, perché la temono.
perché lei fa domande provocatorie, vuole mettere in difficoltà, la temono perché sono costretti ad ammettere di dover prendere lezioni da una giovane donna, da una ragazzetta. Il 12 giugno 1725, a 19 anni, Emilie sposa il trentenne marchese Florent Claude du Châtelet e poi ne porterà il nome per tutta la vita. Si tratta, come costume nell'ambito delle famiglie aristocratiche, di un matrimonio combinato, quindi privo di motivazioni sentimentali. E di conseguenza il marchese, che è impegnato nella carriera militare, che è la cosa a cui lui tiene di più, incontra assai di rado la moglie. Tuttavia Emilie partorisce tre figli, due maschi e una femmina, scomparsi prematuramente. La primogenita è stata data in sposa a 16 anni, è diventata dama di corte nel regno di Napoli, no? Un posto dove siamo stati noi, ed è morta a 28enne nel 1754. Il secondogenito è stato ghigliottinato nel 1793 in piena rivoluzione. E il terzo è morto a 16 mesi. Quindi Emilie du Châtelet non è stata una madre fortunata, e lo vedremo in conclusione, ma neppure dedita troppo alla maternità, ma visto anche il disinteresse del marito nei suoi confronti, ha avuto una vita amorosa assai libera e dopo una serie di relazioni il rapporto sentimentale più duraturo della sua vita è stato quello con Voltaire, che l'aveva già incontrata nel 1723 e si era esposto, non sapendo che cosa rischiava, ed era rimasto colpito, più che colpito, fortemente indispettito da questa diciassettenne che lui aveva sfidato e lei lo aveva messo in difficoltà per le sue inusuali capacità matematiche nel calcolo a memoria. Dice, vabbè, facciamo la gara, e lui fa una figura pessima in questa roba. E il legame culturale sentimentale tra Voltaire e Emilie du Châtelet inizia nel 1733. Lui, anche se il regime lo avversa, è all'apice del successo, lei conduce un'esistenza agiata e ricca di soddisfazioni sul piano intellettuale. Prima dell'inizio di questa relazione, Voltaire, sempre sarcastico con tutte e con tutti, ma soprattutto per la brutta figura che aveva fatto, non era stato tenero con Emilie, l'aveva descritta come una gran dama capace di grandi piccolezze e come la più colta delle donne, ma la più frivola delle colte. Ma dopo averla conosciuta meglio, ha dovuto riconoscere la straordinaria capacità di questa persona nel saper investire in intelligenza, e i due si sono incuriositi l'uno dell'altro. Nel maggio del 1734 Voltaire, quando il volume delle lettere filosofiche viene pubblicato in Olanda proprio in quell'anno e si diffonde in Francia, rischia di essere nuovamente arrestato, come sappiamo, con l'accusa di vilipendio nei confronti del regime monarchico e delle istituzioni ecclesiastiche. Ed è Emilie che prontamente organizza la sua fuga, procurandogli un nascondiglio sicuro lontano dalla capitale. Guardate, alla corte andava bene che i dissidenti si autoesiliassero e stessero lontani da Parigi, perché a Parigi succedeva tutto lì. Quindi chi era fuori dalla Francia era Parigi in quel momento. Difatti la coppia si stabilisce a Sireuil-sur-Blaise, nel castello di Sireuil, di proprietà del marito di Emilie. E il marchese Florent Claude du Châtelet, che non ha mai battuto ciglio nei confronti delle relazioni della moglie che lui aveva nessun freno, in questo caso è altresì più che mai contento che Voltaire, il pubblico amante di sua moglie, si sia rifugiato lì. Perché? Ma perché, essendo il castello del quale lui si è disinteressato, in pessime condizioni, no, è abitabile solo in una piccola zona di un'ala,
necessita di notevoli opere di strutturazione. Beh, volete abitare qui bene, venite qui, però guardate, ma qui no, e non ci sono già a fare foglie, da fare questo, da. C'è un sacco di lavori da fare, non so come potete farci, non ho niente da dire, ma io non dispongo. E Voltaire, che dopo la morte del padre, come sapete, dispone di una buona rendita, non di una buona rendita, è diventato ricco, ha un sacco di soldi che non sa neanche come spendere, anzi li spende, è molto prodigo, ma lui non sembra bene, è ben lieto Voltaire di provvedere finanziariamente per realizzare i lavori necessari. E i due dice, però facciamo un accordo che non si dica in giro, perché che figura facciamo? Cioè, i due stipulano un accordo. Voltaire presta la somma di ben 40.000 franchi allora al marchese di Châtelet, che l'avrebbe restituita senza interessi a tempo indeterminato, cioè mai. E lì naturalmente si dedica a dirigere i lavori. E Voltaire, con il suo solito stile ironico, in una lettera alla contessa di Neville del novembre del 1734, scrive: la signora di Châtelet è diventata architetto e giardiniera, fa montare le finestre dove avevano messo le porte, trasforma le scale in camini e i camini in scale, sta facendo piantare dei figli dove avevano proposto degli olmi, e se io avessi piantato un orto, lei avrebbe fatto una viola. Inoltre fa il lavoro delle fate in questa casa, trasforma gli stracci in arazzi, trova il segreto per ammobiliare Sirei con un nulla. E alla fine dei lavori di ristrutturazione, nel luglio del 1737, il castello può, è diventato un ambiente particolarmente ospitale, il numero di stanze, può ricevere un gran numero di ospiti. Diventa un punto di riferimento in Europa dell'intelligenza. Ospiti che vanno a trovare la coppia, e vanta una biblioteca che contiene ben 21.000 titoli, più volumi di una biblioteca universitaria. Ora, quindi, con una guida della Francia navigando in rete, fate una visita a Sirey-sur-Blaise, comune che conta 116 abitanti oggi, tutti lì, cioè nel dipartimento dell'Alta Marna, nella regione del Grand Est, e visitate documentandovi, leggendo la storia riportata sulla guida di Francia sulla rete, il castello di Sirey, che è diventato famoso, un monumento, proprio perché ha ospitato Voltaire e Lili di Châtelet dal 1734 al 1749. E Lili di Châtelet sprona Voltaire a lavorare, a comporre opere, e lei, se non avesse incontrato questa persona, Voltaire non sarebbe stato lo stesso. E lei non rimane certo inattiva, anzi, si può dire che è Voltaire a dover restare dietro, a ruota. E lì traduce e rimaneggia un'opera che si intitola La favola delle api, ovvero Vizi privati e pubbliche virtù, di Bernard de Mandeville, un'opera e un autore di cui ci occuperemo nel viaggio del prossimo anno, se continueremo a viaggiare, speriamo. E nella prefazione di quest'opera scrive, tra l'altro: la legislazione di tutte le nazioni, anche di quelle in cui è una regina a reggerne le sorti, prevede che si insegni alle donne solo a servire gli uomini, mai che si preveda di educare le donne a pensare di testa propria. E se questo avvenisse, c'è da credere che sarebbero capaci di partorire un pensiero superiore sotto il profilo umano a quello sciatto e ripetitivo che sono stati capaci di produrre gli uomini finora. Voltaire, sollecitato da Emily, inizia a comporre un'opera, eccola qui, che si intitola Dizionario filosofico. è un'opera interessante che può essere messa in lettura tra le opere di Voltaire. I più sono saggi, non sono facili da leggere, neanche questa, però è un'opera che verrà pubblicata nel 1764, che non serve solo per veicolare un sapere, ma soprattutto per procurare un divertimento alla lettrice e al lettore per mezzo del racconto di spassosi aneddoti storici, di dilettevoli ritratti morali, di gioviali fantasie satiriche, di immagini originali, di acute sentenze, di deliziosi tratti di spirito, di ingegnose e gustose osservazioni. Questo dicono le filologhe e i filologi di quest'opera. E quest'opera contiene l'instancabile polemica di Voltaire contro il pericolo del razzismo, del settarismo, delle superstizioni di ogni genere che provocano inevitabilmente le persecuzioni e l'intolleranza, che è la vera peste nociva per la vita sociale. Voltaire affronta i grandi temi dello Stato laico, della sovranità popolare, della libertà di pensiero, dei vantaggi della critica perspicace e della diffusione dell'istruzione come strumento di progresso civile. Voltaire, al lavoro nel castello di Sirei, affina quindi le sue armi più micidiali, l'arguzia e il sarcasmo, e Émilie du Châtelet lo incalza, ricordandogli che il riso ha in sé qualcosa di rivoluzionario. In chiesa e a corte non si deve ridere, almeno apertamente. I servi non hanno diritto di sorridere alla presenza dei loro padroni. Solo le persone che si considerano uguali ridono insieme tra loro. Solo le persone che si considerano uguali ridono insieme tra loro. Il riso distrugge più del pianto. E quindi Émilie lo stimola ad utilizzare quest'arma, no? Dell'ironia, del sarcasmo, della comicità anche. Da questo momento tutte le opere che Voltaire compone, sono molte, si caratterizzano per questi elementi. Guardate, richiedete in biblioteca o consultate sulla rete il dizionario filosofico di Voltaire e guardate, è formato da 119 voci. Il sistema per leggere è quello del leggere molto. Potete leggerne una al giorno. Lo mettete lì, Voltaire, su una seggiola, su questa seggiola, vedete? Voltaire ci suggerisce già, vedete Voltaire seduto su una seggiola, voi avrete tutti voi una seggiola del 700 a casa, immagino. Mettete Voltaire lì e tutti i giorni vi sedete lì 5-10 minuti e leggete una voce. Voi ci sono due pagine, mezza pagina, quattro pagine al massimo, e ci sono le note anche, perché è chiaro, Voltaire fa un sacco di citazioni. Ma vedete, questo è il modo per poter leggere quest'opera. E ora noi leggiamo la prima voce del dizionario filosofico di Voltaire. Guardate, c'era di meglio da leggere, però poi ho detto, ma leggiamo l'incipit, partiamo dalla prima voce, anche perché la prima voce è il termine abate, e noi abbiamo incontrato gli abati più trasgressivi, mentre Voltaire descrive l'abate medio e maggioritario, quello non certo quello trasgressivo, ma quello che aspira ad avere un po' di potere e soprattutto un buon reddito per fare una bella vita, no? E che approfitta dell'ignoranza e della superstizione popolare, ecco, per poter vivere bene tranquillamente con i suoi privilegi. Abate, Dove andate, signor Abate, con quel che segue? Ma lo sapete che Abate significa padre? Se lo sapete davvero, rendete servizio al pubblico e farete senza dubbio la miglior cosa che possa fare un uomo, padre di esseri ragionevoli. Opera in cui c'è qualche cosa di divino, ma se voi siete il signor Abate soltanto perché avete la tonsura, portate un collettino rotondo e un mantello corto e state in attesa di qualche beneficio, non meritate tal nome. I monaci di una volta chiamarono così il loro superiore, che essi stessi eleggevano. L'abate era il loro padre spirituale, ma come cambia il significato dei nomi nel tempo? Quell'abate spirituale era un povero, capo di numerosi altri poveri, ma questi poveri padri spirituali sono venuti ad avere col tempo i 300.000 e 400.000 franchi di rendita all'anno, e vi sono oggi dei poveri padri spirituali in Germania che mantengono un reggimento di guardie, un povero che ha fatto giuramento di restare povero e che di conseguenza diventa sovrano. È stato già detto, ma non bisogna stancarsi di ripeterlo, è un fatto inammissibile. Gridano le leggi contro questo abuso, la vera religione se ne indigna e i poverelli autentici, nudi e senza cibo, levano grida e lamenti alla porta del palazzo del signor Abate. Ma qui i signori abati d'Italia e di Germania, delle Fiandre e della Borgogna, protestano. E dicono, e perché non dovremmo accumulare anche noi beni ed onori? Perché non dovremmo poter essere principi? Lo fanno bene anche i vescovi. In origine essi erano poveri come noi, poi si sono arricchiti, si sono elevati e uno di loro è diventato persino superiore ai re. Lasciateci imitarli finché possiamo. E avete ragione, signori, invadete il mondo, poiché il mondo appartiene ai forti e ai furbi che lo sanno conquistare. Voi avete approfittato dei secoli di ignoranza e di superstizione e di demenza per spogliarci delle nostre eredità, per metterci sotto i piedi, per ingrassarvi coi beni degli sventurati. Attenti che non arrivi il giorno del trionfo della ragione. Andate avanti. Émilie Chapelet nel 1737, lo stile caustico di Voltaire, si dedica ad approfondire ancora di più la tematica scientifica contenuta nel pensiero di Newton, che abbiamo incontrato nel percorso dello scorso anno e che non è certamente di facile comprensione. E di conseguenza invoglia anche Voltaire a occuparsi di fisica, in modo da dare inizio alla divulgazione delle questioni assai complesse poste da questa disciplina. Ma Voltaire non è molto ferrato nella fisica, e difatti lui scrive un saggio intitolato La metafisica di Newton, lì si sente più preparato. Guardate sul punto 4 del repertorio. Émilie du Châtelet traduce, fa un'operazione importantissima nella sfera della cultura europea, traduce dal latino in francese il celebre trattato di Newton del 1687 intitolato Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principi Matematici di Filosofia Naturale, l'opera più importante della storia della fisica. E poi pubblica nel 1737 un saggio intitolato Elementi della filosofia di Newton, con lo scopo di divulgare presso un pubblico non dotato di particolari conoscenze scientifiche il pensiero del grande scienziato inglese, che ha codificato, come sapete, la legge di gravitazione universale, come abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno. Guardate, due anni prima una simile operazione, ma meno approfondita, l'aveva compiuta con lo stesso intento divulgativo lo scrittore e saggista Francesco Algarotti. Francesco Algarotti, nato a Venezia nel 1712, morto a Pisa nel 1764, personaggio importante, il quale ha composto un trattatello intitolato Newtonianismo per le dame. Cosa vuol dire? Vuol dire che le dame sono inferiori, per cui gli facciamo capire. No, 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 scrive Algarotti, no, 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 no. Io ho scritto il mio Newtonianismo per le dame, visto che nei salotti le più interessate a sentir parlare di scienza sono le signore, mentre i signori non hanno voglia di imparare nulla e preferiscono discorrere di aspetto fisico piuttosto che di fisica. Francesco Algarotti è stato spesso ospite di Émilie e di Voltaire a Sireo ed è un personaggio che merita di essere conosciuto, ma ora noi non abbiamo tempo per farlo e quindi è bene iniziare a suggerire i compiti per le vacanze. Quindi potete farlo voi utilizzando l'enciclopedia. Guardate, l'enciclopedia cartacea l'avete tutti, l'abbiamo lì, utilizzatela se non si offende, no? Oppure navigando in rete, dove ci sono questi materiali, immagini soprattutto da vedere. Cioè, andate a documentarvi su Francesco Algarotti, che è un personaggio interessante. Incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. Ora, la prefazione dell'opera Elementi della filosofia di Newton di Émilie du Châtelet è stata scritta da Voltaire e vi si legge un po' come se lui si volesse appropriare di questo testo. Non si tratta qui di una filosofia immaginaria. Lo studio solido che voi, Émilie, date voi, avete fatto di molte nuove verità e il frutto di un lavoro rispettabile sono ciò che io offro al pubblico per la vostra gloria, per quella del vostro sesso e per l'utilità di chiunque vorrà coltivare la propria ragione e gioire senza fatica delle vostre ricerche. E poi Voltaire, siccome forse si sente un po' in colpa con questa supponenza, aggiunge anche una dedica in versi, proprio per farsi perdonare. Tu mi chiami a te, vasto e possente genio, Minerva rediviva e Émilie immortale, allieva di Newton e della verità. Tu penetri i miei sensi coi fuochi della tua chiarezza. Io rinuncio agli allori del teatro, che ha dato successo a Voltaire, ed entro come discepolo nel laboratorio di fisica da te creato. Difatti nel castello di Sireì è stato allestito un piccolo teatro gestito da Voltaire e un ben attrezzato laboratorio di fisica gestito da Émilie du Châtelet. Quindi dillo che la fisica la devi studiare e che io te la posso insegnare, no? Nel 1738 Voltaire concorre al Prix de Paris. Era che sempre, credo, istituito ogni anno, cioè il premio dell'Accademia delle Scienze di Parigi. Si tratta di un concorso al quale si partecipa inviando una tesi. Nel 1738 la tesi era sul fenomeno del fuoco. Potete scrivere anche voi una tesi sul fenomeno del fuoco se volete. E anche Émilie gareggia, inviando però la sua dissertazione all'insaputa di lui. Il premio in palio, su una cinquantina di concorrenti da tutta Europa, se lo aggiudica un altro grande personaggio che incontriamo, Eulero. Avete mai sentito nominare Eulero? Leonard Euler, nato a Basilea nel 1707, morto a San Pietroburgo nel 1783. Guardate, è considerato il più importante matematico del Settecento e uno dei più importanti matematici della storia di questa disciplina. Ed è stato il più grande fornitore di denominazioni matematiche, avendo dato il suo nome a una quantità enorme di formule, di teoremi, di metodi, di criteri, di relazioni, di equazioni. Guardate, le sue 887 opere ha scritto, 887 trattati di matematica, che sono contenuti in ben 74 volumi, la raccolta di studi matematici più vasta del mondo, e questo personaggio quindi merita di essere conosciuto. Quindi compiti per le vacanze, con l'enciclopedia Navigando in Rete, andate a documentarvi il suo Eulero, lo potete anche vedere in faccia, lì ci sono, e incuriositevi, perché la curiosità potenzia l'attività cognitiva. Ebbene, Voltaire è quarto nella classifica del premio dell'Accademia delle Scienze di Parigi, mentre il secondo posto dopo Eulero se lo aggiudica Émile de Chatelain. E guardate, questo fatto produce un enorme scalpore negli ambienti intellettuali europei, no? Perché Eulero si inchina di fronte alla dama della scienza, si danno un bacio accademico, eccetera, e qui cominciano ad inclinarsi i rapporti tra Emilio e Voltaire, perché lui naturalmente si rimane male e dice: ma scusa, ma potevi dirmelo che io ti aiutavo, e così forse io sì, se mi aiutavi tu non arrivavamo neanche a quarti. E nel 1740 Emilio compone Istituzioni di fisica, un'opera nella quale fa combaciare le teorie filosofiche di Leibniz, che abbiamo studiato, con le posizioni scientifiche di Newton, e la dedica, quest'opera, a suo figlio dodicenne, quello che poi verrà ghigliottinato, e scrive: negli anni in cui l'intelletto comincia a pensare, ma il cuore non sente ancora quelle violente passioni che possono turbarlo, bisogna prepararsi alle avversità della vita, nelle quali lo studio può offrire consolazione e riparo, basandosi sull'esperienza, che è un bastone che la natura ha dato a noi ciechi per guidarci nelle nostre ricerche. Nel 1746 quest'opera, Istituzioni di fisica, le valsa la nomina a membro dell'Accademia delle Scienze di Bologna. E questo è avvenuto su proposta della professoressa Laura Bassi, appena nominata prima e unica donna membro effettivo dell'Accademia bolognese. Non era mai successo che una donna entrasse in un'accademia, soprattutto un'accademia scientifica. Guardate, Laura Bassi, altro personaggio importante che incontriamo questa sera, 1711-1778, c'è anche una nave che si chiama così, Laura Bassi, che sta nell'Antartide. Nell'Antartide è battuto un record ultimamente. E Laura Bassi è una delle prime donne laureate in Italia, detiene la cattedra di fisica newtoniana all'Università di Bologna. Guardate che il pensiero di Newton è congeniale alla mentalità femminile, a questi dati risulta particolarmente congeniale, no? Il tema i temi fisici che Newton pone, la gravitazione universale. Il fatto è che, attenzione, c'è un particolare da mettere in evidenza, perché Bologna si trova nello Stato Pontificio. E quindi è un Papa illuminato, Benedetto XIV, che noi abbiamo già incontrato, il Cardinale Lambertini, qualche settimana fa lo abbiamo incontrato a teatro. A favorire la carriera intellettuale di questa persona di valore. Quindi, e ad ammettere anche un'altra donna in questa accademia. In questo momento, paradossalmente, lo Stato Pontificio si dimostra di essere lo Stato più illuminista di tutti gli altri Stati che ci sono in Europa. No, e questo sono
Nella storia della Chiesa, vedete, ci sono questi elementi, no? Plurali, eccezionali e singolari, no? Quello dobbiamo riflettere. Compiti per le vacanze. Laura Bassi è una figura che merita di essere conosciuta, quindi utilizzando l'enciclopedia, navigando in rete. Guardate, è stata una delle prime donne al mondo a ottenere una cattedra universitaria. Ed è stata anche l'insegnante del gesuita e biologo Lazzaro Spallanzani. Forse avete sentito nominare molto spesso in questi due anni l'Istituto Spallanzani. Gli italiani hanno sentito nominare al telegiornale senza sapere chi sia. Ebbene, diciamo, mettiamolo in evidenza. Lazzaro fa 1729-1799, sta sul nostro itinerario, che era cugino di Laura Bassi ed è considerato il padre scientifico della fecondazione artificiale. Quindi nello Stato Pontificio si studia in questo momento la fecondazione artificiale. Poi qui si fa propaganda, invece di fare studi seri sul problema, dare delle regole, no, e occuparsene davvero, poi si fanno scelte biologiche che non servono a niente, a nessuno. Quindi incuriositevi, perché la curiosità invoglia la mente a fare ricerca. Nel 1741 Mimì du Châtelet si dedica anche all'esegesi biblica in chiave razionalista e compone due opere intitolate Esami della Genesi e Esami del Nuovo Testamento. Due trattazioni sistematiche, no? Noi conosciamo l'esegesi biblica razionalista del secolo dei lumi, li abbiamo incontrati i massimi studiosi a cena dal barone d'Holbach. Due trattazioni sistematiche delle quali Voltaire si è servito nella redazione di molte voci del dizionario filosofico per ironizzare sulle incongruenze della religione rivelata. Voltaire e Mimì ogni tanto, senza dare nell'occhio, fanno una puntata a Parigi, dove soggiornano nell'appartamento di lei e si incontrano anche con un altro grande personaggio che sta sulla nostra strada, che dobbiamo citare, e voi vedete che poi l'ho incontrato per conto vostro, Madame de Pompadour, che avete sicuramente sentito nominare, la principale amante in questo momento di Luigi XV, che è una grande sostenitrice delle arti e delle lettere, persona intelligente, che non perde mai la volontà di imparare, ed è stata impegnata a proteggere gli intellettuali e gli intellettuali, in particolare i redattori delle enciclopedie, no? Un'impresa che lei sostiene anche economicamente. Lei flirta con Diderot, con D'Alembert, quando loro sono a corto di risorse, danno una telefonata, lei firma l'assegno, no, naturalmente, perché si rende conto di quanto sia importante quest'opera, e poi a corte può manovrare. Madame de Pompadour, Compiti per le vacanze, Jean-Antoinette Poisson, Poisson è pesce, si chiamava pesce, nata a Parigi nel 1721, morta a Versailles nel 1764, nota come Marchesa de Pompadour, detta Reinette, forse la reginetta, la più celebre favorita di Luigi XV, la donna francese più potente del secolo dei lumi. Guardate, è una figura che merita di essere studiata utilizzando le enciclopedie, cioè, e navigando in rete, ci sono alcune pagine. Ma incuriositevi, perché guardate, la Marchesa è più conosciuta di nome, per sentito dire, che di fatto. Voi state attenti, se andate sulla rete e postate Pompadour, prima di tutto vi arrivano addosso una sorta di tisane che non si riescono più. Quindi andate a scegliere poi i siti giusti, no? Vabbè che le tisane fanno bene, d'accordo? Però in questo caso, no, sì, perché poi la povera Antoinette, oggi so che cosa direbbe oggi, di questo utilizzo del suo
nome. E quindi incuriositevi, quindi compiti per le vacanze. Ma, Voltaire, per merito di Madame de Pompadour, che è potente, può riprendere a frequentare la corte. E nel 1746 viene anche accolto all'Académie Française con il titolo di storiografo del re. Ma guardate, Luigi XV non lo ama, anzi lo teme, i cortigiani lo detestano perché lo temono, e a lui non piace la subordinazione. E quindi nel 1747, dopo aver scritto il racconto filosofico con molti accenti autobiografici intitolato Zadig o il destino, un'opera di cui ci occuperemo fra 15 giorni, torna a Sirey. Ora, il rapporto sentimentale tra Voltaire e Demilly a partire dal 1740 si incrina, si trasforma esclusivamente in complicità intellettuale, in amicizia. Voltaire inizia una relazione, ma insomma, dire inizia non è propriamente corretto, perché questa relazione era iniziata già da tempo in modo parentale, poi però diventa amorosa, quindi inizia anche una relazione amorosa con sua nipote, Marie-Louise Mignot, scrittrice, musicista e vedova di Nicolas Denis, e quindi nota nella storia come Madame Denis, 1712-1790. È la figlia della sorella Marie di Voltaire e di Pierre-François Mignot. Quando i genitori di questa bambina muoiono, e Voltaire se ne occupa, naturalmente, la fa studiare, la mantiene, la indirizza, fa in modo che frequenti buone compagnie, sì, ma lui si deve fare per trovare un buon marito, fidanzato, un buon marito, difatti lei sposa Nicolas Denis, non è un matrimonio combinato, purtroppo rimane vedova e è molto amareggiata, i due si scrivono a distanza, finché questo rapporto, finché vanno a convivere queste due persone, e questo rapporto da parentale diventa anche un rapporto amoroso. Madame Denis vivrà con Voltaire fino alla fine, lo assisterà fino alla fine. E se volete compiti per le vacanze, se volete documentarvi sulle vacanze sono lunghe, sul complesso legame intercorso nel giro di mezzo secolo, dal 1726 al 1778, tra Voltaire e Madame Denis, potete scorrere la vita di questa persona e la biografia che la riguarda, utilizzando l'enciclopedia, perché sta lì, navigando in rete. Incuriositevi, perché la curiosità favorisce la comprensione delle idee. E poi succede una tragedia. Succede che Emily, una tragedia che non nasce come tragedia, ma come commedia galante, anzi molto galante, nel 1746 è presa da un'improvvisa passione, si innamora del poeta, di un bel giovane, il poeta Jean-François de Saint-Lambert, nato a Nancy nel 1716, di 10 anni più giovane di lei. E guardate, sembra che Saint-Lambert non sia stato all'inizio particolarmente attratto da Emily, che era tuttavia una donna molto affascinante, ma che abbia agito solo inizialmente per far ingelosire la sua precedente amante, Madame de Boufflers, che lo aveva abbandonato. E questa relazione si risolve tragicamente, perché Emily rimane incinta e affronta una gravidanza a un'età che all'epoca costituisce un rischio notevole, e difatti dà alla luce una bambina che muore subito dopo la nascita, e lei stessa, a 43 anni, muore sei giorni dopo, il 10 settembre 1749, assistita, ecco la tragedia nella tragedia, assistita da Voltaire e da Saint-Lambert, entrambi affranti, distrutti per questa disgrazia, si sentono anche in colpa, cioè, è tutta una, è stata portata anche a teatro questa situazione, perché si presta, capite? E dopo la morte di Emily, Voltaire, due giorni dopo, scrive a Madame Denis: non ho perduto una persona amata, ma la metà di me stesso, un'anima fatta appositamente per la mia anima. Mentre Saint-Lambert entra nel giro dell'illuminismo, è una persona valida anche dal punto di vista intellettuale, oltre che come poeta, anche come saggista, e nel 1750 entra in contatto con gli enciclopedisti, con Diderot e con D'Alembert, e scrive per le enciclopedie 27 voci, due delle quali sono diventate celebri, la voce genio e la voce lusso. E trattando il termine lusso, Saint-Lambert compone una definizione che suona, è diventata emblematica, suona come una critica nei confronti della corte, dove si vive esaltando la presunta bontà del lusso. Il lusso, scrive Saint-Lambert all'omonima voce dell'enciclopedia, è deprecabile sfoggio di ricchezza, di spazio, di magnificenza e tendenza verso spese superflue, incontrollate, per l'acquisto e l'uso di oggetti che o per la qualità o per l'ornamentazione non hanno un'utilità corrispondente al loro prezzo e sono solo volti a soddisfare la perversa ambizione dell'acquirente. C'è, vedete, l'area di evoluzione. Guardate, come poeta Saint-Lambert ha composto molte opere, è stato un interprete del gusto letterario dell'età dei lumi, quello della cosiddetta poesia descrittiva, volta a osservare e a descrivere soprattutto i fenomeni della natura per stimolare la riflessione esistenziale. E il poema Les Saisons, Le Stagioni, del 1769, è considerato il suo capolavoro. Guardate, il testo lo trovate sulla rete, io l'ho trovato però in francese, e immagino, penso, che non sia stato mai tradotto in italiano. Ho cercato di capire, di leggere, è interessante, Le Stagioni, in funzione della riflessione esistenziale. Saint-Lambert poi ha convissuto per molti anni con la contessa Sophie Dudetot, 1730-1813, che rincontreremo probabilmente nel viaggio del prossimo anno, perché di lei nel 1757 si è invadito, non corrisposto, bensì rifiutato, Jean-Jacques Rousseau, che la raffigura nella sua opera intitolata Nouvelle Louise. Ora la cosa la sapete, sarà bene quando incontreremo Rousseau il prossimo anno non citare questo fatto, perché Rousseau ci è rimasto molto male, con la testa che ha, perché Rousseau non vorrei che ci abbandonasse lì, e invece ci deve dire tutte le cose che noi vogliamo che ci dica. Comunque lo sapete, conoscete l'episodio, e parleremo della Nouvelle Louise. Saint-Lambert dal 1770 al 1789 è stato membro dell'Académie Française ed è morto a Parigi nel 1803, dopo aver vissuto durante il periodo rivoluzionario dal 1789 al 1801, appartato con Sophie in un villaggio di campagna
Sophie, che era nobile, temeva di vivere a Parigi perché la situazione era complicata, per cui dice vabbè, e si sono travestiti da contadini e sono partiti e sono andati ad abitare in questo villaggio nella campagna parigina e si sono comportati come una coppia di contadini qualunque, così hanno anche fatto, sono venuti i cani anche, hanno fatto, ecco, una interessante questa, lì hanno scritto, lui ha scritto a proposito di poesia descrittiva, no? Ecco, e quindi compiti per le vacanze, con l'enciclopedia Navigando in Rete, andate a documentarvi sul poeta enciclopedista Jean-François Saint-Lambert e sulla contessa Sophie Dudetot. Incuriositevi, perché la curiosità indirizza verso le attività di apprendistato cognitivo. Voltaire, dopo la morte di Emily, comincia un'altra stagione della sua vita e diventa meno ottimista di quello che era. E ciò è documentato nelle sue opere, specie nei romanzi filosofici di cui parleremo nel prossimo itinerario, almeno di due, se volete, poi compiti per le vacanze, potete leggerli volendo, ecco, e quindi sono comunque a disposizione. Ma la svolta scettica di Voltaire, guardate, matura anche in seguito ad una catastrofe. Il 1 novembre 1755 un terremoto, un maremoto e un violento incendio distruggono completamente la città di Lisbona. Muoiono, documentate, ma forse molti di più, circa 40.000 persone. Questo avvenimento, la prima catastrofe che fa eco nel mondo, suscita una vivissima impressione in Europa. E ora, per concludere, cogliamo l'occasione per dire che i lavori di ricostruzione su un piano regolatore voluto dal celebre Marchese de Pombal sono durati un secolo e Lisbona è diventata una bellissima città del Settecento. Quindi consultate, sulla quale poi si sono innestato l'Ottocento, il Novecento, consultate una guida e navigate in rete per un riscontro un po' poco, ma ci occuperemo ancora di questo avvenimento. Voltaire scrive subito, preso dalla più viva commozione, il poema sul disastro di Lisbona. E si capisce che nella sua mente l'ottimismo ragionevole ha lasciato il posto al ragionevole scetticismo. Aveva ragione Pascal? Non si sa che aveva ragione. Pascal però faceva riflettere e Voltaire ha riflettuto. E ora leggiamo, per concludere, l'incipit del poema sul disastro di Lisbona. Filosofi in errore che affermate tutto è bene, accorrete, osservate le rovine spaventose e riflettete. Lisbona non esiste più e fu forse più viziosa di Londra o di Parigi? Infettate dai piaceri, Lisbona è distrutta e a Londra danzano e danzano a Parigi. I filosofi non mi hanno insegnato quali nodi invisibili nel più perfetto degli universi possibili fanno sì che un eterno disordine, un caos di sventure mescolino sofferenze reali e presenti ai nostri frivoli e vani godimenti, né perché gli innocenti, come i colpevoli, siano soggetti egualmente in modo reale a questo inevitabile e catastrofico male. E non comprendo come possa andar tutto bene. Sono come un dottore. Ahimè, non so nulla. Posso solo constatare l'immenso dolore. Anche nell'ultimo itinerario da non perdere, tra 15 giorni dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Guardate, il calendario 2023-2024 è già pronto, lo potrete ricevere nel prossimo itinerario, per cui dopo la vacanza estiva, per la quale abbiamo già assegnato alcuni compiti, dopo la vacanza estiva, in ragione dell'educazione permanente, speriamo di poter intraprendere un nuovo viaggio. Buonasera.